buona giornata a tutti.
Ciao a tutti.
Chi vi parla è Claudio Simeoni e Francesco Scanagatta dell'Istituto Militare Studi Politeisti, Federazione Pagana, NATO. Ma non esiste grande differenza. Ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'Anticristo, e oggi sentiremo qualcosina. E il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, e Francesco dell'Istituto Militare Studi Politeisti a Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, ci stiamo con la novità, sai, la novità che c'è.
Sì, va bene, andiamo con la novità, visto che sicuramente poi qualcuno la utilizzerà per farsi sopra qualche ricamo, è giusto fermare qualche ricamo, insomma.
Sì, in effetti è un po' scioccante quando ti trovi questo tipo di notizie all'improvviso su un giornale locale, che trovi che una persona che ti diffama, che ha passato anni di diffamazione, non solo personale, ma anche diffamazione generale, cioè diffamazione contro tutto quello che è il sentimento religioso delle persone, cioè l'essere persone religiose, e a un certo punto ti viene la notizia del giornale, questa persona si è impiccata. Cioè, arriviamo all'assurdo, cioè arriviamo all'estremo, in cui chi ti ha diffamato per anni e anni praticamente non aveva altro nella vita se non diffamarti prima di tutto, e dopo è arrivato al punto tale da impiccarsi. Cioè, allora a questo punto chiaramente molte domande ci sorgono, e alcune di queste domande chiaramente abbiamo dato delle risposte. Frequentare gli oratori è un sintomo di debolezza psichica delle persone, non c'è niente da fare. E abbiamo già detto come le persone che frequentano gli oratori si fanno forti della violenza, della diffamazione, della vigliaccheria, del loro comportamento rispetto ad altre persone che hanno qualcosa da dare, hanno qualcosa da fare nella vita, hanno un futuro da costruire. E vedi queste persone accanirsi come cani rognosi e diffamare, ma nel modo più infame, più squallido, più sporco. E magari queste persone hanno i contatti anche per diffamare, cioè hanno le conoscenze fra i giornalisti, hanno conoscenze fra la stampa, hanno conoscenze di giri di persone che gli consentono di ampliare come un megafono questa loro diffamazione, che in realtà non è altro che l'unico scopo che hanno nella loro vita. E allora leggi il giornale e ti dice: si è impiccato. La magistratura ha aperto un fascicolo perché deve stabilire un po' le cause dell'impiccagione o dell'autoimpiccagione, deve stabilire, però io personalmente non trovo nessun pietismo rispetto a questa persona.
Sì, infatti.
Una persona che avevo il massimo disprezzo proprio per l'odio che manifestava nei confronti dei sentimenti religiosi delle persone, e il disprezzo che ha mantenuto, è successo che si è suicidata. Però se ne parliamo ancora di questo.
Ne parleremo ancora, appunto, anche perché logicamente, come sempre, queste persone si vanno sempre a dedicare nel cercare di controllare quello che fanno gli altri, di misurarlo, di soppesarlo, di stabilire con metro di misura. E noi sappiamo che inseguire l'esistenza delle altre persone è sempre la cosa più sbagliata, perché come pagani diciamo sempre che bisogna costruire la propria esistenza. Non ci si diventa esperti nel catalogare gli altri, nel misurarli, nel mettere dei limiti, nel incasellarli. Si diventa se stessi vivendo la propria vita. E soprattutto si diventa se stessi quando si è capaci di avere la percezione concreta delle varie manifestazioni delle persone e di comprendere il pensiero degli altri. Soprattutto si diventa pericoloso per una persona quando si stabilisce che esiste una verità, e chi non soggiace a questa verità deve essere sempre considerato come un eretico da perseguire. Benissimo, la persona, appunto, questo era un personaggio di queste che si dava da fare in questo senso. Ricordo che questo personaggio l'abbiamo citato più volte in questa trasmissione proprio perché ha fatto delle dichiarazioni sui quotidiani che avevano quasi del fantascientifico, cioè proprio della cosa incredibile, con delle affermazioni fondate su niente, su nulla, di cui non esiste nessuna prova di polizia né giudiziaria. E soprattutto si era impegnato a combattere fenomeni marginali, Questo esempio era l'autore di una denuncia contro i testimoni di Geova perché invitavano a non andare a votare. Io penso che non si combattano gli integralismi religiosi denunciando delle posizioni che possono essere politiche, perché se dovessimo vedere nell'arco politico italiano esistono partiti che hanno fatto campagne per l'astensione, che invitano a non andare a votare. Facciamo un punto di attualità, un grande sindacalista ha detto che non andrà a votare su un referendum. A questo punto, se dovesse passare il concetto che chi invita a non andare a votare viene denunciato, lo trovo assurdo. Bene, ma perché venivano utilizzati questi strumenti? Proprio perché si cercava di ricondurre tutte le persone all'ovile. Questo personaggio aveva dichiarato delle cose incredibili che creavano paura, tensione, allarme, ma erano cose veramente totalmente infondate. Io l'ho conosciuto, questo un paio di volte.
Sì, in effetti ci ha contattato anche a noi, cioè si è avvicinato anche a noi, chiaramente con falso scopo, con falsi propositi, con false dichiarazioni, e ci colpiva moltissimo che questo qua comperava tutto.
No, ma io voglio dire un piccolo particolare. Io il primo che l'ho conosciuto eravamo alla conferenza carrozzeria di Marghera, di Mestre, e lui durante la conferenza fa un intervento tutto sommato, valutandolo, abbastanza buono, il che dice che sì, il paganesimo in Italia dovrebbe occuparsi di certe tematiche. Finita la conferenza vado lì, mi presento, lo saluto e dico: senti, anche a noi interessano queste tematiche e tu ti interessi in grado di svilupparle? Sì. E allora perché non collabori con l'istituto? Ti diamo carta bianca, non ti diamo nessun limite, cioè nel senso che noi con la massima fiducia, senza nessuna prevenzione verso le persone, se una persona viene a dire io mi occupo di queste cose, sono capace di affrontare queste cose e sono le condivisioni minime, non è che siano condizioni sui 10 comandamenti, cioè dire il paganesimo dovrebbe rifarsi allo studio, a recuperare le tradizioni locali che parlano di paganesimo, benissimo, detto, ti senti in grado di fare questo, ti invitiamo a collaborare con l'istituto, al che lui non ha mai collaborato, non ha mai fatto niente. L'ho visto un'altra volta alla Fiera dei Libri di Vicenza e io ho rinnovato l'invito a collaborare con l'istituto, con le pubblicazioni dell'istituto per le tematiche per cui si era proposto, non perché gli avevamo chiesto a noi e su cui era disponibile. Poi fatalmente, casualmente, veniamo a scoprire che esiste un incontro di un gruppo antisette squalificatissimo nel Trevigiano. Era quasi clandestino questo incontro, casualmente una persona ce la fa sapere, noi andiamo lì un attimino a contestare le cose e alcuni oratori fanno questo suo nome come un esperto delle antisette. Recupero il libro a cui parla lui ed è ringraziato. A questo punto si è scoperto il meccanismo con cui si faceva. Se lui si presentava come in realtà chi era o cos'era o per cosa lo faceva, non c'era nessun problema nel considerare la persona con il dovuto rispetto, perché appunto le persone si valutano per come si presentano. In realtà si presenta come uno che si interessa di paganesimo, che ci si offre di collaborare e poi non collabora, e logicamente poi si scopre, quando è smascherato, comincia a fare dichiarazioni sulla stampa per creare il pericolo, quando sappiamo che il pericolo in Italia e nel mondo è rappresentato dal fondamentalismo cristiano, cattolico, musulmano, ebraico. E questo logicamente, questo era impegnato proprio nel cercare che tutte le religioni alternative, i culti alternativi, i tentativi di vari gruppi anche a livello culturale di dare una dimensione diversa dell'esistenza delle persone, di dire che quello che è fondamentale non è tanto quello di leggere una Bibbia, di leggere un testo sacro, ma di realizzare la propria esistenza e di vivere al meglio il suo scopo, la sua attività si inquadrava anche all'interno di questa realtà. E se adesso leggere sul giornale che questa persona si è suicidata, lascio a molte persone trarre le conclusioni.
C'è poco da lasciare tirare le conclusioni, Francesco. Il problema è questo, cioè non è il fatto che la persona si è suicidata e ci sono delle conclusioni da tirare. L'unica cosa che si può dire è che la persona in realtà è una persona malata. Cioè il vero problema di questa persona era che lei non faceva altro che praticamente accusare l'esistenza di gruppi satanisti, di psicosette, di qualcosa che non erano altro che una proiezione della sua mente.
Ma questo è un classico.
Praticamente, cioè, appunto, cioè, è un classico caso di identificazione, cioè di accusare l'altro di ciò che si avrebbe voluto fare, di ciò che si avrebbe voluto essere.
La storia dell'Inquisizione è un repertorio in questo senso che non finisce mai, cioè tutte le perversioni, i desideri, le follie, le malvagità, le cattiverie dell'inquisitore venivano proiettate sulla vittima e la vittima le doveva confermare.
Quello che dice l'articolo del Gazzettino è che questa persona collaborava attivamente all'attività della parrocchia. Pertanto questa persona non è che facesse lavoro rispetto alle sette o rispetto ai gruppi religiosi per studiare i gruppi religiosi o per conoscere i gruppi religiosi diversi dai cattolici, ma lo faceva a scopo diffamatorio, a scopo intimidatorio. E questa è la cosa che fa di questo personaggio un vero e proprio terrorista, perché a un certo punto offendere, attaccare e infamare il sentimento religioso delle persone è come se sparasse nelle gambe a una persona, perché sparare nelle gambe è un atto fisico, ma sparare nella psiche, sparare nei sentimenti religiosi, sputtanare la struttura emozionale di una persona che ha un sentire religioso diverso, non è diverso dal fare un'azione fisica, è un'azione emozionale gravissima. E questo non è che la facesse semplicemente a testa, cioè confrontandosi con le persone,
ma
ricorreva ai giornali, e i giornali raccontava che lui era in contatto con i servizi segreti, capisci? Cioè, e i giornali se la bevevano questa, cioè è veramente allucinante la faccenda. Io adesso sto cercando la citazione, ho un po' di fatica a trovarla perché qui sono decine e decine
sì,
di
no, casi. Ma voglio dare una dimostrazione, cioè, di cosa porta questa, questa diciamo forma perversa di coinvolgimento emotivo delle persone. Oggi, aspettando il telegiornale, mi è successo di vedere una trasmissione televisiva in cui una nota conduttrice presentava una persona vittima di presunti satanisti. Benissimo, io non so il fatto specifico perché non ha dato nessuna coordinata, nessun fatto. E questa presunta vittima, o questa vittima non si sa di cosa, diceva: ma che danni lei ha subito? Sono posseduto dal diavolo e devo ricorrere agli esorcisti, ma grazie alla collaborazione di due laici che credono in Dio, che hanno il dono dello Spirito Santo, che sono due carismatici, riesco a cercare di allontanare da me la possessione satanica.
Cioè, è una cosa veramente allucinante.
Questo è stato detto oggi, prima delle 13, su un canale della RAI.
Cioè, la ragazza che ha bisogno probabilmente di assistenza psichiatrica, assistenza psichica, viene praticamente manipolata da pseudo esorcisti, da pseudo personaggi, e gli viene messo in bocca la roba di questo genere.
Sì, ma,
veramente allucinante.
Ma anche la presentatrice, che non ha nessun problema dell'affermare che ne ha subito un danno in quanto è ancora posseduta dal demonio. Cioè, questo non è successo nel Medioevo, o non è successo 500 anni fa, 200 anni fa, è successo oggi. Cioè, nel senso, su un canale televisivo in cui la conduttrice dice questa è ancora vittima delle possessioni del demonio. Cioè, cosa si potrebbe aggiungere? E chi è che crea questo clima? E perché si crea questo clima? Cioè, nel senso, anche la psichiatria ha dovuto fare delle grandi battaglie per cercare di dare la dimensione umana dei drammi che le persone vivono. L'ha dovuto fare anche la psicologia, la psicanalisi, hanno fatto delle grandi battaglie per dire che le persone hanno un animo, hanno una sensibilità, hanno una caratteristica molteplice, e di conseguenza se questi desideri, se queste persone vivono in ambienti traumatici dettati da principi religiosi molto 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 gravi, questo è significativo. Perché diamo un esempio, allora oggi in RAI si dice questo, si dice appunto che una donna subisce l'influsso del demonio e si danno come capacità gli esorcisti cristiani che liberano questi, che hanno un dono dello Spirito Santo. Benissimo, martedì 13 maggio 2003 sulla Repubblica fa: madre, l'api dei figli me l'ha ordinato Dio. E dice: una madre texana è in carcere, sottoposta a regime di controllo antisuicidio, dopo aver ucciso due figli a colpi di pietra e averne ferito un terzo.
Cosa faceva questa donna?
Sì, a Tyler, ad est di Dallas. Dean La Jun Laney, 38 anni, ha chiamato la polizia confessando con calma quello che aveva appena fatto e spiegando di aver ricevuto un ordine da Dio. La donna assidua frequentatrice di una chiesa locale dove cantava nel coro e studiava il Vangelo. È stata incriminata per omicidio di primo grado, un reato per il quale rischia la condanna a morte.
Cioè, studiava il Vangelo e ha lapidato i figli, che poi è perfettamente in linea.
Ma allora, qual era la caratteristica saliente? La donna assidua frequentatrice di una chiesa locale dove cantava nel coro e studiava il Vangelo. Certo che se uno va a leggere i passi del Vangelo, e ricordiamo che tutta la Bibbia è un insieme di insegnamenti criminali in cui sempre l'omicidio dei più deboli o degli innocenti o il sacrificio umano è sempre considerato, è normale che una persona che entri in un ambiente culturale così totalitario trovi normale che Dio gli ordini di uccidere i propri figli. Ma pensate, lo sconvolgimento mentale, psichiatrico, di anima, in tutti i livelli, che può aver provocato lo studio della Bibbia è il fatto di frequentare una chiesa cristiana. Cioè, allora, a questo punto, se noi diciamo la pericolosità dell'insegnamento cristiano, dell'insegnamento ebraico, musulmano o di tutti gli insegnamenti del monoteismo, è sempre questa, di creare persone che pensano di soddisfare la volontà del loro Dio tramite la distruzione. E questa è una caratteristica che appartiene ad ogni monoteismo, perché il monoteismo si afferma sempre tramite la distruzione di oggetti materiali o di persone. E questo è l'insegnamento che noi nella cultura occidentale, nella cultura italiana, l'abbiamo da Gesù Cristo.
Ritornando, Francesco, sì, al discorso di questo personaggio che si è suicidato, io vorrei ricordare degli episodi che sono rintracciabili sui giornali, che io li posso rintracciare tranquillamente sui giornali, solo che non li ho sotto mano perché la notizia di ieri sera, io stamattina alle 4 mi sono alzato per andare al lavoro, non ho avuto tempo di tirare fuori gli articoli della rassegna stampa, però me li ricordo perfettamente a memoria perché in questi episodi c'entro anch'io, per cui me li ricordo perfettamente. In ogni caso, dei giornali li possiamo tranquillamente tirare giù. Il Mattino di Padova, il giornale, sì, Il Mattino di Padova, fece un articolo riportando tutta una serie di dichiarazioni di Maurizio Antonello. Questo personaggio si è impiccato, era Maurizio Antonello, il quale sosteneva che in giro c'erano satanisti che andavano ad allenarsi in Germania per colpire nei punti vitali le persone all'interno degli obitori. E tutta una serie di porcate del genere. Adesso ripeto, vado a memoria, perché non ho la
situazione corretta. Sì.
E io non so cosa sia successo a quel giornalista dopo che ha pubblicato quelle dichiarazioni di Antonello. So per certo che il giorno dopo quel giornalista mi ha telefonato a casa. E per telefonare a casa mia un giornalista vuol dire che era proprio disperato. Qualcuno deve avergli detto: ma che cazzate hai scritto? Cioè, tu scrivi delle dichiarazioni che la Polizia di Stato non sa assolutamente niente. Bene, questo giornalista mi ha telefonato a casa e io ho accettato di dargli una breve intervista, di dirgli 3-4 cose, insomma, che immediatamente il giorno dopo ha scritto su un altro articolo, praticamente usandolo come smentita all'articolo precedente, o comunque come contrappeso, insomma, tanto per non sforare eccessivamente. Dopodiché ho messo in contatto quel giornalista con Marco Dimitri, il quale ha riequilibrato ulteriormente le cose. Io ce li ho tutti questi articoli a casa, non è che non ce li ho. E il giornalista era un giornalista del Mattino di Padova. E questo fatto è successo al Mattino di Padova, per cui siamo qui a due passi, ci trasmettiamo da Padova, potete tranquillamente verificarlo. Un secondo episodio è un altro articolo apparso sempre a Maurizio Antonello, perché se voi leggete anche l'articolo, del suo suicidio, c'è una caratteristica di questo articolo che sembra quasi sfuggire a prima vista, cioè si tende a far passare questo Maurizio Antonello come grande studioso, competente e praticamente come una persona centrale nella sua capacità di studio e di analisi. In realtà era deficiente, tanto per usare un termine un po' volgare, ma che dà esattamente la misura dell'intellettualità della persona. Ebbene, il Gazzettino pubblicò appunto un articolo fatto da Maurizio, cioè fatto da qualcuno che prendeva le dichiarazioni di Maurizio Antonello, in cui fra le altre cose, beh, a parte il fatto che non aveva neanche la faccia di bronzo di usare il mio nome e cognome, e in quell'articolo spudoratamente disse che uno dei rappresentanti, dei principali rappresentanti dell'Istituto Mediterraneo o una cosa del genere, sì, era proprio di Marghera, per cui non aveva neanche la faccia di bronzo di usarmi, no, perché sa che è un pezzo di merda, si è comprato con me da pezzo di merda e continuerà ad essere considerato un pezzo di merda anche se è morto. Io ho rispetto per i morti, ma purché i morti non sciacallino i vivi, questo tanto per essere chiari, cioè io ho rispetto per i morti quando i morti finisce là la storia, non quando la loro storia è stato un saccheggio sistematico dei vivi, questo non lo posso accettare.
Beh, se qualcuno diceva ci sono delle vite che pesano come montagne, delle vite che pesano come piume.
Esatto. E nello stesso articolo accusò anche dei gruppi religiosi riconosciuti dallo Stato, perché lo Stato riconosce gli evangelisti e altri, di essere delle sette. E subito dopo uno di questi, chiaramente di Marghera oltretutto, si incazzò a sangue, fece una lettera durissima al Gazzettino dicendo che questo era un ignorante, e il Gazzettino fu obbligato a pubblicarla, e gli dette effettivamente dell'ignorante ad Antonello. Nel contempo io presi quell'articolo e lo portai a un negozio di cristalli di Corso del Popolo. Bene. Anche non quel negozio di cristalli, ma un'amica di quel negozio di cristalli che si interessava di cristalloterapia fu accusata da questo becero personaggio di essere una setta. Cioè, un negozio di cristalli che chiaramente propaganda la propria cristalloterapia, cioè la propria merce tutto sommato, anche se non era proprio il negozio in se stesso, ma un'amica legata, diciamo così, per affinità al negozio. Bene, fu accusata anche questa di essere...
E quello si dimostra la verifica delle fonti.
Esatto,
che
si dimostra proprio la verifica delle fonti. E di questo episodio, anche di questo, ho essendoci stato citato anch'io, insomma, ho benissimo riscontro. Ebbene, quando... io scrissi, oltretutto questo personaggio ha scritto tutta una serie di articoli sul Gazzettino, non lui personalmente, ma è stato usato per scrivere gli articoli, cioè diventava l'avallo di articoli.
Naturalmente
l'articolista lo faceva passare da grande esperto, mentre era un imbecille, tanto per essere chiari. E una delle ultime interviste fu del 24 febbraio 2002. In pratica dei ragazzi sono stati visti fare uno strano rito a una chiesa di un vecchio borgo di Levico. E su quello strano rito ha indagato anche la Digos. Per fortuna hanno indagato anche le istituzioni, perché questa è la cosa importante da fare. Mentre Maurizio Antonello, intervistato sempre su questi strani riti, stava farneticando su alcuni segni, dichiarando che erano sicuramente satanisti, e a un certo punto nel 17 febbraio, prima che la Digos accertasse i fatti, disse: un disegno che potrebbe raffigurare simboli esoterici o addirittura riconducibile a riti satanisti. Cioè magari c'è stato uno scarabocchio, uno schizzo, e questo si è veramente a livello allucinatorio ha fatto queste dichiarazioni. Ebbene, la Digos è intervenuta, infatti dalla Digos sono stati identificati gli autori degli strani riti, una chiesetta alle porte della città del vecchio borgo di Levico. Non c'entrava il diavolo, era solo acqua santa. Sono soci, questi personaggi, di un'associazione maestrina che si serve del liquido raccolto dai santuari a scopi benefici e curativi. Ebbene, questi personaggi chiaramente a me fanno schifo, cioè nel senso che non ci tratterei mai, però questi personaggi sicuramente erano dei cristiani e sicuramente pensavano di raccogliere l'acqua santa a scopo curativo.
Sì, no, ma ci sono anche dei volumi che proprio delle acque sante di santuari, cioè nel senso che c'è anche una moda New Age in questo senso.
Sì, a me, però insomma, questi personaggi erano dei personaggi assolutamente innocui, sono stati identificati, cioè la dico se li ha identificati come personaggi innocui, cioè non c'è niente di strano. Sì, vabbè, sono un po' strani loro, ma chi è oggi come oggi che non è un po' strano, insomma, dalla moda splatter.
È più strano un prete, insomma, sì, con le sue strane idee, appunto, e pericolose idee,
cioè,
insomma.
Però non c'era nient'altro che questo. Ebbene, questo personaggio, ancora sotto le dichiarazioni della Digos, nonostante i riscontri della Digos, dichiarava nella stessa pagina di giornale: sto aspettando il riscontro di due amici studiosi a livello mondiale di esoterismo e magia nera, cui ho spedito quei simboli apparsi sul campanile di Levico per vederci più chiaro. Cioè, era effettivamente attraversato da paranoie psichiatriche.
Sarebbe interessante sapere chi sono questi esperti internazionali.
Ebbene, queste che vi ho appena letto, questo pezzettino che vi ho appena letto del Gazzettino 24/2002 è stato inserito nel pezzo che è stato messo su internet, ed è il pezzo deputati, titolo del file Deputati Satanismo, ed è la contestazione che abbiamo fatto, l'analisi chiarificatrice più che una contestazione del disegno di legge numero 3770 contro, di cui vi ho già parlato, ricordate l'altra volta, vediamo un attimo, contro i movimenti sedicenti religiosi, esoterici o magici e i seguaci del culto di Satana. Ebbene, questo personaggio, Maurizio Antonello, è stato citato all'interno di questo documento proprio per dimostrare come questi personaggi vanno in giro a costruire allarmi sociali gratuiti al fine di garantirsi un ingiusto profitto a livello morale e per garantire il diritto della Chiesa Cattolica a costringere bambini in ginocchio. Per cui questo personaggio, in pratica, 40 deputati sono andati a leggersi questo personaggio.
E altre centinaia di persone.
E alcune centinaia di persone che dopo di loro sono arrivati a leggersi questo personaggio. Per cui questo personaggio era un personaggio squalificato, era un personaggio che, un lenzuolo sporco, come direbbe qualcuno, e probabilmente non so se sia per quello che è andato fuori di testa, insomma, perché comportarsi da folli, prima o dopo la follia ti consuma, non c'è niente da fare.
Sì, no, anche perché il problema è anche questo, che personaggi del genere che fanno dichiarazioni così assurde, meno male, si trovano a diventare poi dei fondamenti per campagne di stampa basate sul niente. Esatto. Cioè, nel senso che a me è successo di scrivere, ad esempio, alla Sicilia, danno per dire, perché era uscito un articolo che parlava di satanismo, ma citavano un articolo che citava un altro articolo che citava un altro articolo. Cioè, nel senso che quando si innescono queste campagne che poi fanno comodo a tutti quanti gli integralismi, soprattutto la Chiesa Cattolica, diventano un riferimento e soprattutto nessuno va più a verificare la fonte, l'attendibilità o la credibilità, e viene riportato di continuo.
Esatto.
Infatti io mi sono trovato a dover scrivere alla Sicilia per dire: ma guardate un attimino, forse se voi vi andaste a ricostruire un attimino il percorso di questo articolo, di questa citazione, vi andreste a comprendere perché vi trovate a fare un articolo basato sul nulla, proprio sul nulla, cioè proprio su un fondamento. Però il problema è questo qua, che qui nel Veneto ci siamo noi, che bene o male possiamo farlo, ci siamo spediti su internet, però non possiamo arrivare dappertutto. Logicamente in Sicilia uno che le compra la Sicilia legge questo articolo, dà credito al quotidiano, che per quotidiano cita un altro quotidiano che cita un altro quotidiano, in realtà sono queste persone che hanno un gioco facile. Il problema loro è quando noi riusciamo a intervenire, riusciamo ad affermare, riusciamo a dire, riusciamo a contestarli, perché questi qua logicamente non si basano su niente, si basano soltanto su creare il caos belli per cercare di impedire che qualcuno scelga la propria esistenza con la propria gambe, con le proprie testa, con le proprie vie, cioè, perché la nostra richiesta non è quella che uno si converta al paganesimo, che non esiste la conversione, ma è di dire alle persone: guardate che voi non avete nessun obbligo, non avete nessun riferimento, non avete nessuna imposizione, non esiste un Dio che vi giudica, non esiste un giudizio universale, ma esiste soltanto la vostra esistenza fatta da voi e soprattutto fatta in autonomia, fatta con le vostre capacità, senza accettare passivamente qualsiasi principio che vi permette di vivere. Di conseguenza, questa è una richiesta, è una proposta che noi facciamo, ma non perché qualcuno aderisca a qualcosa, ma perché faccia qualcosa per la propria esistenza. Anche perché io ho visto in quella settimana delle cose incredibili, cioè gente che viene a dire: ti insegniamo la stregoneria o la magia a prezzi enormi. Cioè, a me è successo di intervenire su un gruppo Vicca in cui era comparso un messaggio che chiedevano un corso di 2 giorni 500 euro. A che io ho risposto a queste persone: guardate, se venite ai nostri incontri, tra l'altro ricordo che sabato 17 maggio alle ore 20:30 c'è un 4:45, non spendete proprio niente.
Sì.
Cioè, ho detto, perché ho detto, perché tu, cioè, rendetevi conto, c'è gente che va in giro a chiedere 500 euro per insegnare alle persone a vivere. 500 euro, come ci sono stati altri corsi in questo periodo. Di conseguenza, noi contro tutti quanti quelli che sfruttano i desideri, le necessità, le abitudini, le passioni delle persone, siamo sempre abbastanza combattivi, proprio perché non tolleriamo questo, perché ci rendiamo conto che vivere, si può soltanto vivere, non può essere insegnato, non può essere ammaestrato, una persona non può essere condizionata, se non ha il proprio animo libero, se non ha la propria esistenza che la controlla, non potrà mai, anche se legge 50.000 libri o segue 50.000 insegnamenti, non riuscirà mai a vivere finché non è capace di comprendere che la propria esistenza va vissuta completamente.
Faccio un esempio, sì, di come si crea l'inganno. Io qui ho un articoletto di tre righe, segui tre filetti, sì, fai il gazzettino di pochissime righe. Ebbene, è del 9 maggio 2003, per cui 9 maggio sono 6 giorni fa, no? E dice: Torino, capitale delle sette sataniche. Il diavolo abita qui. Torino, considerata capitale italiana dell'occulto, è a sorpresa la seconda città satanista del mondo dopo Londra e prima di San Francisco. Roma si piazza al quinto posto. Questa è tutta la notizia. Dov'è la fonte? Chi ha fatto l'indagine? Niente. E il problema, la cosa più divertente è questa. Che in realtà non è vero che Torino sia una città satanista,
no. E ma neanche a livello mondiale.
La leggenda nasce semplicemente da una goliardata, sì, di alcuni studenti. Cioè, alcuni studenti fecero una goliardata, e si conosce la goliardata, e si conosce anche il nome degli studenti che la fecero, e riuscirono a venderla a un giornalista che ne fece un articolo, e da quell'articolo è venuto fuori praticamente la nomenia di Torino città satanista. Se volete una precisazioni, perché non è che non si sappia in giro, voi vi prendete l'enciclopedia delle religioni di Introvigne, io ce l'ho, ce l'ha Francesco, ce l'abbiamo più di qualcuno di noi, e leggete proprio la cronaca di questa bufala che è stata fatta da alcuni studenti. Ebbene, questa bufala che è stata fatta, ma tanti anni fa, sarà 30 anni ormai, non mi ricordo esattamente quanti, però tanti anni fa, bene, ancora oggi i giornali usano questa bufala per avallare un pericolo satanista, ma è una bufala nel vero senso della parola, cioè è come le statue di Modigliani, come le teste di Modigliani buttate nell'Adige. Questi studenti, gli è riuscita questa, e ancora vanno in giro i giornalisti a fare queste affermazioni. Mi trovassero a Torino 200 satanisti, perché diciamo che qualche scoppiato, mezzo drogato, sì, probabilmente c'è.
Qualche fricchettone, sì, qualche metallaro, cioè.
Diciamo, mi trovassero in tutta Torino 200 satanisti veri, beh, in realtà non esistono. Questo non esiste neanche il satanismo, che è la cosa più micidiale.
Sì, ma quindi, dato che questa è una notizia che faceva comodo, perché? Perché logicamente le persone condizionate da alcuni secoli di dominazione cristiana, che pone tutto il problema della tentazione, della presenza del maligno, dell'influsso di Satana, serve ancora di più per compattare il gregge, per creare persone che vivono male, proprio perché questa è la necessità. Di conseguenza, queste notizie così fasulle, così montate ad arte, proprio vengono gonfiate, proprio perché permettono anche di avere un richiamo neurolinguistico, cioè nel senso, rendetevi conto che sono come minimo 1700 anni che il monoteismo cattolico in Europa parla di possessione demoniaca, dice che le persone sono vittime della passione di Satana, della tentazione di Satana, e di conseguenza su questo si è costruito lo sconvolgimento a livello proprio della psiche, dell'anima delle persone, fondamentale, e di conseguenza tutto sommato, purtroppo, noi viviamo ancora in questo contesto in cui se vai a parlare alla persona normale del tentazione di Satana ci crede, se deve parlare del maligno ci crede, proprio perché le persone sono state messe in una condizione di povertà, di pochi elementi, di poche informazioni, e poi all'interno di un'informazione totalitaria, e di conseguenza le persone non sono credibili, e tutto quello che li può far contribuire nello sconvolgere le persone, nel fare presentare il pericolo di Satana, li fa sempre comodo, anche perché ricordiamolo, questo è un cavallo di battaglia di tutti i monoteismi, e il cattolicesimo non è da meno in questo periodo, cioè nel senso, non è che le tematiche usate nel periodo dell'Inquisizione siano diverse da adesso, perché per loro la presenza del maligno, come dicono, è costante. Ma questo dopo serve sempre a rendere altamente insicure le persone che cominciano ad avere dei dubbi, delle perplessità sulla fondatezza e sulla ragionevolezza del monoteismo. Però siccome c'è un richiamo non tanto alla parte più cosciente, alla parte intellettiva, razionale, ma un richiamo anche purtroppo alla memoria culturale del nostro ambiente, perché se voi andate a parlare anche con i genitori di una certa età, che non hanno avuto la capacità o la possibilità o la fortuna di uscire da un certo ambito culturale, purtroppo per loro la presenza del demonio, del maligno è consistente, e di conseguenza bisogna sempre per loro, per i monoteisti, mantenere questa paura, proprio perché deve creare ostacoli a chi si vuole ribellare alla follia del monoteismo, alla menzogna del monoteismo.
Quanti ne abbiamo oggi, Francesco?
Beh, oggi ne abbiamo 15.
Che strano. E siamo ancora vivi?
Sì.
Ma tu sai che forza di dire arriva la fine del mondo, il giudizio universale, arriva la fine del mondo, il giudizio universale, beh, Giappone, gli incappucciati, il mondo finirà il 15 maggio, il mondo finirà fra 10 giorni, notizia del Gazzettino del 6 maggio 2003, fra 10 giorni, il 15 maggio, per un cataclisma scatenato da una tempesta di onde elettromagnetiche, lo sostiene una misteriosa setta millenarista giapponese, Panaware Laboratory, con circa 3.000 adepti incappucciati e vestiti interamente di bianco. Cioè, questo non è che sia una setta particolare, questi sono cristiani. Cioè, come il Dio dei cristiani dice nei suoi Vangeli, non passerà questa generazione senza che mi vedrete arrivare nelle nubi, mentre le stelle cadranno sulla terra e porcherie del genere, seduto a destra di Dio mio padre, perché mi cazzo soffio suo e te vuoi mia che non venga a cammino. Bene, e come i cristiani cattolici affermano questo, bene, altre persone affermano però sempre sullo stesso spirito, cioè sempre sulla stessa onda emozionale, cioè in pratica sempre crea l'aspettativa della fine di tutto, che è proprio un richiamo a quello che è il condizionamento educazionale, cose ancestrali che la Chiesa Cattolica ha imposto,
sì,
alle persone.
Il fatto del richiamo proprio a questo principio quasi archetipico o quasi appunto ancestrale o quasi neurolinguistico l'abbiamo anche un esempio quotidiano, ad esempio, cioè molto. Gli argomenti di attualità ci danno delle informazioni sui cosiddetti terroristi suicidi. Benissimo, e noi notiamo che questi terroristi suicidi non sono gente che vivono in condizioni di povertà o di estrema povertà o di sfruttamento, ma sono persone che hanno raggiunto un livello culturale anche elevato, cioè nel senso che abbiamo gente che ha fatto l'università, gente che vive in una condizione, in una classe sociale agiata, eppure queste persone che sono vivute in un contesto culturale monoteista, ma intransigente, fondamentalista, radicale, arrivano al punto di uccidersi con azioni suicide. Benissimo, ma questo non è solo dettato da una condizione di povertà, è dettato proprio dal fatto di essere stato immerso totalmente in un ambiente culturale monoteista. E pensiamo che appunto questo qua succede anche nei nostri paesi, succede anche da noi. Noi abbiamo per fortuna una condizione un po' migliore, però guardate che la differenza che c'è tra, appunto, tra il fondamentalismo islamico e quello cattolico non è dettata da una scelta interna di queste due religioni, è sempre dettata dalla capacità di contenimento che hanno le persone che sono ribellate al monoteismo. Cioè, se il monoteismo in Occidente non fa i danni che fa in altre parti del mondo, non lo fa per una sua bontà o per un suo convincimento interno, lo fa perché è stato confinato, gli è stato messo la camicia di forza. Ma ricordate che le camicie di forza si logorano, e quando il monoteismo diventa pericoloso c'erano certe persone che sono capaci di imbragarlo, di fermarlo, di mettere la camicia di forza. E ricordate appunto che se noi non fermiamo anche nel nostro Occidente il monoteismo di tipo cristiano, e ne abbiamo esempi, citavamo prima della madre negli Stati Uniti che uccide 2 figli e ne ferisce un terzo perché dice me l'ha ordinato Dio, noi ci troveremo a vivere a livello mondiale degli sconvolgimenti enormi. Basta pensare che ad esempio è uscito uno studio negli Stati Uniti in lingua inglese che appunto che parla degli attentati di suicidi nel monoteismo, dice e non è la povertà che fa il terrorista, ma sono i legami culturali e l'ambiente culturale che va a portare avanti questo, e dice ed è un insieme di fattori istituzionali e religiosi che porta a questo, no, che non è legata alla condizione sociale. Di conseguenza dobbiamo sempre capire che sono certi principi che se lasciati agire liberamente e in maniera così pericolosa creano delle situazioni di tensione, perché Ricordate che quello che il fondamentalismo islamico può proporre e sostiene non è diverso da quello che sostiene il Papa nell'imposizione ad ogni società dei valori del monoteismo, e di conseguenza ricordate che il monoteismo, che sia di qualsiasi natura, che sia il monoteismo ebraico, protestante, cattolico, cristiano, musulmano, è sempre uguale a se stesso, è sempre monoteismo, è sempre integralismo, è sempre fondamentalismo, ed è sempre un attacco all'individuo, alla capacità del singolo di essere libero e di vivere liberamente. Di conseguenza è fondamentale per le persone comprendere la necessità, il bisogno di dire alle persone: non siete soggetti a nessuna autorità divina tranne che la vostra vita, perché l'unica vita che avete è questa, e l'unica vita che dovete viverla, altrimenti sarà sprecata. E non pensate che esista la possibilità di salvezza, perché la salvezza non esiste, esiste solo la capacità di vivere, che dà alle persone la capacità di diventare al momento della morte qualcos'altro. Ma il nostro problema non è prepararci alla morte, ma è prepararci e continuare a vivere al meglio, è di comprendere la nostra esistenza. E comprendere la nostra esistenza non significa fare degli atti di fede, di sottomissione, di accettazione passiva, di rinuncia all'intelligenza, significa essere responsabili della nostra esistenza.
E Francesco, sì, hai citato quella madre americana, sì, che ha lapidato i figli, no? Però ricordatevi che in Italia negli ultimi anni ci sono stati parecchi episodi, sì, di questo genere. Io proprio sempre nel documento che ho messo su internet e che ho mandato anche ai deputati, che ho mandato il link ai deputati, ne ho citate 3, 6, 7, 8, 9. 9 casi di questo genere. Se li leggo velocemente perché sono una riga l'uno. Il 18 luglio 1998 dal Gazzettino di Venezia: è indemoniato, mamma spara il figlio e si uccide, nella foto il bambino nel giorno della cresima. 19 marzo 1999 dalla Repubblica, Catania: la bimba trovata col cuore spaccato, l'ho fatto per salvare il mondo, la zia accoltella la nipotina, è stato un ordine di Dio. 28 aprile 1999 Corriere della Sera: stuprate dai giovani minorate, violenze nell'istituto. Vabbè. 04 maggio 1999, La Repubblica, Messina: La Torre, impiegato di 53 anni, era appena tornato da San Giovanni Rotondo, geloso, stermina la famiglia, uccide moglie e figlie dopo il pellegrinaggio. 21 settembre 1999, Mondovì microspie in canonica, ma il prete nega tutto, foto porno con i bambini. 29 settembre 2000, il Gazzettino, Portogruaro, testimonianze sul giovane finito nella rete, collaborava a iniziative dell'oratorio. 03 aprile 1998 dal Gazzettino, parroco pedofilo. 26 maggio 2002, Gazzettino, Bolzano, uccide i genitori e tenta di strozzare la sorella. Ludwig, 20 anni, tossicodipendente, ha spiegato al pubblico ministero: ho dovuto farlo perché erano invasi da Satana. 04 marzo 2002, Gazzettino, Lecce, uccide il barbiere. Vedevo Satana dappertutto, oggi era nel barbiere. Cioè, fate un po' che cavolo è successo in questi anni, insomma, anche in giro per l'Italia. E ricordatevi, per avere queste notizie spesso devo ricorrere a trafiletti.
Sì, sì.
Cioè, non ho prime pagine, tanto per essere chiari.
Sì, no, ma poi tra l'altro non pensate che questo comportamento di queste persone sia dettato da una reminiscenza, da un retaggio di un'educazione passata, perché continuamente i parroci denunciano la presenza satanica. Vogliamo dare una dimostrazione molto semplice. Ad esempio, Corriere della Sera, 12 maggio del 2003, il parroco bloccato il concerto di Manson. No al concerto dell'Anticristo. Marilyn Manson, rockstar satanica, che si esibirà a Brianteo il 7 giugno, scalda il clima a Monza. Così ieri pomeriggio, al termine della messa, è arrivato l'anatema del parroco di San Fruttuoso, Don Egilio. Restate seduti, ha detto ai fedeli, e si è schierato contro l'eventuale concerto dell'Anticristo dichiarato del rock. Il parroco ha accusato di atteggiamento pilatesco il sindaco. Il sindaco ha replicato: il comune non ha voce in capitolo, e anche se l'avesse non impedirebbe che con la censura preventiva un festival musicale che richiama 20.000 giovani da tutta Europa. Cioè, questo è un parroco che utilizza la parrocchia per attaccare un'iniziativa, ma usa termini come anticristo e che è appunto anatema. Cioè, rendetevi conto che di fronte a uno spettacolo che è soltanto musicale, e la musica fa parte della nostra cultura, si viene a utilizzare dei termini che sono proprio da fine del mondo, da giudizio universale, da termini proprio tipici dell'apocalisse cristiana. E proprio tutto perché? Perché c'è un cantante che utilizza una certa scenografia, una certa moda, e di conseguenza per loro diventa l'anticristo. Ma ricordate quante paure vuole evocare questo e quanti danni continuerà a fare, soprattutto nei confronti di quei genitori che andranno a contestare i figli che ascoltano Marilyn Manson. Cioè, vi renderete conto che i genitori, non comprendendo niente di musica, non capendo niente, perché il parroco che non ha mai sentito una canzone di Marilyn Manson, ma perché non è, secondo loro, non canta sulla linea il Papa, si troveranno dei contrasti fra genitori e figli, perché i bambini ascoltano Marilyn Manson perché va di moda, mentre non capiscono le parole, ma perché è di moda, gli piace. No, i genitori andranno a vietare sicuramente di questo.
È la stessa storia di quando io ero giovane, che venivo vietato di andare ad ascoltare i Beatles perché erano satanici o i Rolling Stone. Adesso Beatles e i Rolling Stone sono diventati quasi da canonica, insomma, cioè, non cambia assolutamente niente. Cioè, esiste una storia di apparenze che si ripete, ma è una storia di dominio e di repressione, proprio di repressione psichica delle persone che non devono assolutamente avere la manifestazione delle loro emozioni all'interno della musica, che riesce ad emozionarli.
Sì, no, ma rendetevi conto il danno che andrà a provocare, sì. Questo, cioè, nel senso che perché un parroco dirà a un genitore, non si andrà a capire che musica ascolta il figlio, non andrà ad ascoltare cosa ascolta, cosa dice il testo, perché lo ascolta, se è di moda, al limite proprio, il bambino non può non dire niente, il ragazzo non può dire niente, ma il genitore, perché spinto dal parroco, sicuramente faranno delle guerre di religione su questo, e soprattutto creeranno delle persone che, non trovandoci nulla di particolare, saranno sconvolti da questo. Vogliamo dare una dimostrazione di cosa può portare questo sconvolgimento, anche se l'argomento, diciamo, del fatto è secondario. Allora, c'è un ufficio per le malattie mentali nell'Oregon che ha richiesto un consulente molto particolare. La leggiamo, la notizia, così è divertente. Allora, la contea di Mulmoth nell'Oregon c'è con un interprete particolare. L'unico requisito, infatti, è la conoscenza della lingua Klingon, ovvero l'idioma inventato dai cattivi nella saga fantascientifica Star Trek. La richiesta all'ufficio che si occupa delle malattie mentali. Alcuni pazienti, infatti, sostengono di vivere nel telefilm. Cioè, rendetevi conto cosa significa, e soprattutto sarebbe da comprendere perché questo. Ma ci troviamo di fronte che un ufficio per le malattie mentali, di fronte a un film che è pura fantascienza, che è pura invenzione, che ha creato una lingua, ci sono alcune persone che utilizzano questa lingua e, siccome si sentono cattivi, usano la lingua di Klingon. L'ufficio per le malattie mentali è costretto a chiamare un esperto che conosca la lingua Klingon, quando non è mai esistita. Però rendetevi conto cosa significa anche la presenza culturale non mediata, non compresa, sulle persone sensibili. Star Trek mi sembra che risalga agli anni 60, agli anni 50.
Ha cominciato sì, negli anni 60.
Negli anni 60.
Dopo è venuto fuori più che altro con le televisioni Mediaset, perché vennero acquistate in Italia dalle televisioni, sì. Mediaset, però negli Stati Uniti credo risalga molto.
Sì, comunque risalga più o meno agli anni 60. Benissimo, in 40 anni è riuscito a creare una psiche delle persone che pensano di vivere nel telefilm, che alla fine per comunicare a queste persone bisogna trovare un esperto che conosca la lingua inventata nel telefilm. Perciò pensate cosa ha potuto fare il monoteismo in 1700 anni. Cioè, se un film televisivo riesce a creare delle persone che sono condizionate da quel film in 40 anni, provate a pensare cosa può aver scatenato nell'animo umano la follia del monoteismo.
Se ricordi, in un mese e mezzo gli Stati Uniti sono riusciti a dirottare l'attenzione da Al-Qaeda a Saddam di tutta l'opinione pubblica americana. Cioè, per cui lasciamo perdere, cioè, quello che sanno fare a livello di manipolazione proprio dell'adesione emotiva delle, sì, persone è micidiale, cioè persone che mancano di intento. Lasciamo perdere, va.
Sì, ma anche perché sai, c'è sempre l'insegnamento che le persone sono gregge, e questo deriva sempre dal monoteismo. Di conseguenza c'è il buon pastore che provvede per il gregge, e le persone, sentendosi parte del gregge, vanno da qualsiasi parte che il pastore le porti, anche al macello, cioè, nel senso, non si ribelleranno mai. Ed è questa appunto la pretesa del comportamento del monoteismo, che è sempre quello di creare il gregge. E di conseguenza, se noi lasciamo che il monoteismo agisca liberamente nelle nostre culture, sarà ben difficile liberarsene rapidamente, proprio perché va sempre a impattare sull'animo profondo delle persone, proprio, cioè che va a impattare sui bambini, va a impattare proprio su quello che è essenziale. Sì.
Bene, Francesco, sì. Noi abbiamo fatto praticamente la trasmissione su questo episodio, però non è un episodio da poco, cioè sembra apparentemente che uno dice, bisognerebbe avere un po' di pietà per la persona morta, perché tutto sommato era un disgraziato, e il problema è un altro, che esistono altre decine di disgraziati malati che vanno in giro a fomentare l'odio religioso. E questo è il grande problema, Francesco. Alla fine, le persone che non hanno nulla nella vita, non hanno il vuoto dentro, come quella pagina che ho messo su internet, sì. Quel malato di schizofrenico, che il medico non ha trovato altro che farlo diventare una specie di cacciatore dei satanisti, perché lui in quella situazione si trova bene e collabora col patronato. Cioè, siamo arrivati all'assurdo, dove effettivamente dei malati psichici vanno a costruire dei danni sociali, vanno ad aggredire le persone, vanno a costruire allarmi per i propri interessi e per soddisfare le proprie pulsioni malate. Cioè, noi veramente stiamo vivendo una situazione che è allucinante, Francesco, da questo punto di vista. Abbiamo esempi, anche perché questo personaggio, se mi consenti, Francesco, ti faccio
sostenere.
Cioè, no, l'articolista arriva a dire: Antonello era conosciuto a livello nazionale, sicuramente nel suo ambiente, fra loro si conoscono, esperto di sette e movimenti religiosi, invece era solo un provocatore, un millantatore, e da anni si occupava di casi di plagio e illegalità. Ricordo che il plagio non esiste se non nella mente malata di chi piacerebbe tanto plagiare bambini. E illegalità legati a questo mondo, ricordo che l'unica illegalità viene fatta dalle parrocchie. Collaborava con alcuni tribunali fornendo consulenze e perizie. No, non collaborava con i tribunali, ma da quello che so io faceva perizie di parte. E se non sbaglio, il signor Antonello fu anche bocciato a certi passaggi di uso di laurea, se non sbaglio, ma non vorrei, cioè in effetti era frustrato da questo punto di vista. Ha svolto compiti importanti anche per il Ministero degli Interni. Oh, sicuramente sarà rivolto alla polizia a farsi quattro chiacchiere, indubbiamente. E i servizi segreti, e questa la vado a raccontare a qualcun altro. Per fare un servizio ai servizi segreti serve un allarme sociale, per cui tu lavori per qualcosa, cioè dai delle informazioni. Ma se le informazioni sono quelle che sfociano nel documento del Ministero degli Interni, davanti al quale lo stesso Introvigne gli è cascati i coglioni per terra dicendo che è una becera scopiazzatura del Cappello del Mago e di un altro libro, cioè il Cappello del Mago l'ha scritto lui, per cui sapeva benissimo di cosa parlava, e di un altro libro, e oltretutto non solo, ma in questo rapporto che sicuramente ci avranno smanacciato questi personaggi, e in questo rapporto venivano citate delle accuse a dei gruppi religiosi, ma non venivano citate le sentenze assolutorie, che è gravissimo. Cioè viene citato che quel gruppo religioso è stato denunciato e subisce un processo, ma non viene citato il fatto che nel processo quel gruppo religioso è stato assolto perché aveva ragione il gruppo religioso, perché quel fatto o non costituisce reato oppure ha una chiave di lettura in maniera corretta e non come il provocatore pensava. Per cui era un tipo di rapporto che Introvigne addirittura ipotizza un'altra cosa. Ipotizza che quel rapporto venne fatto per dimostrare che non c'era un pericolo di sette, no? Però venne talmente armeggiato dai media, sì, e venne utilizzato esattamente il contrario, cioè Introvigne sta sospettando anche questo, cioè in pratica il Ministero degli Interni ha preso questa cozzaglia di cose per dire: vedete che non c'è niente,
sì,
cioè i gruppi li conosciamo tutti e non c'è nessun pericolo, e invece i giornali, i media, pur di...
Ma no, i giornali più che altro, io penso che siano proprio questi giornali, vanno a chiedere ad esperti, meno male che adesso c'è un esperto in meno, c'è per fortuna, vanno a chiedere a questi esperti e dicono no, la cosa è grave, perché Io non penso che tutti i giornalisti che hanno scritto sul rapporto del Ministero degli Interni l'abbiano letto, sinceramente. Cioè, sicuramente si sono limitati a dire che il Ministero degli Interni ha fatto un rapporto sui movimenti religiosi, andiamo a parlare con l'esperto, l'esperto, meno male adesso ce n'è uno in meno, spara cavolate. Per me è andata così, cioè, nessuno che i giornalisti, sai, non esistono giornalisti specializzati in argomento, e siccome si rivolgeranno a qualche parroco, io mi ricordo sempre, perché i problemi sono questi, la polizia, proprio perché l'ho potuto documentare, cosa fa? Non, di fronte a una cosa che non comprende, si rivolge a chi si rivolge. Certe volte ci sono degli elementi che sono dei cattolici integralisti, si rivolgono al parroco, il parroco li manda all'esperto loro, che gli dà l'interpretazione che gli fa più comodo. In realtà, se poi loro si rivolgessero a esperti indipendenti, non avrebbero quell'interpretazione e quella giustificazione, proprio perché loro vanno ad acquisire delle informazioni, si trovano di fronte a un esperto che dice che gli garantisce questo, dice l'hanno presentato come esperto.
Proprio per ricordare quell'episodio della partecipazione di Antonello al dibattito che tenemmo a Carrozzeria, no? La conferenza sì. Che tenemmo a Carrozzeria, in cui partecipò Antonello, ci fu un personaggio, tale Franco, adesso non mi ricordo più esattamente il nome, comunque quel personaggio che è stato denunciato o inquisito perché praticamente negava l'olocausto o roba di questo genere, cioè praticamente già inquadriamo il tipo di personaggio, no? Il quale scrisse una lettera diffamatoria al Gazzettino e il Gazzettino pubblicò quella lettera diffamatoria su di noi. Quando io ho tentato di fare una replica al Gazzettino a quella lettera diffamatoria, quello che adesso è, credo sia il vice... vice direttore del Gazzettino, che allora si occupava in parte della posta, non aveva lui la posta, però in quel momento si occupava lui della posta, disse che lui non avrebbe pubblicato una lettera, la nostra lettera di risposta a quella diffamazione, perché secondo il Ministero degli Interni noi eravamo una setta, concludo io la frase, dunque potevamo essere diffamati. Se chi si spacciava per Ministero degli Interni era questo Maurizio Antonello, che era stato alla conferenza e al dibattito, beh, c'è da sputargli in faccia anche al vice direttore del Gazzettino. E io ho i dati con chi ho parlato e la telefonata che ho fatto e la lettera che ho mandato al Gazzettino. Per cui io i dati li tengo tutti, non è che non li tengo. Per cui capite bene che razza di personaggi esistono, e questi qua lavorano soltanto per aiutare Wojtyla a stuprare bambini, perché quello è la loro ambizione, diciamo, cioè in pratica danneggiare, saccheggiare gli altri, i diversi, e averne una soddisfazione personale. Pertanto purtroppo ci dobbiamo fare i conti anche con persone malate, che dopo magari vanno dall'esorcista.
Sì.
Capito? Cioè, siamo a questi livelli.
È più che normale che questo succeda e che capiti, ovvio, perché anche sul corso degli esorcisti lì li stanno gonfiando e caricando di valore, di significato, proprio perché vogliono continuare la distruzione dell'animo delle persone, lo sconvolgimento delle emozioni, dei sentimenti, delle passioni dell'individuo. E di fronte a questo loro hanno sempre la risposta pronta. Logicamente è facile avere la risposta pronta, perché non c'è nulla da provare, loro sono autoreferenti e di conseguenza possono fare qualsiasi affermazione. Il problema è la credulità, ma la credulità deriva dal fatto che le persone sono state ammaestrate a essere credulone, insomma. D'altronde ne abbiamo anche un piccolo esempio, siamo in periodo dell'8 per mille, e ricordiamo appunto che di non firmare l'8 per mille per la Chiesa Cattolica, ma ricordiamo appunto anche le varie emozioni che faranno le campagne pubblicitarie della Chiesa Cattolica e delle altre religioni monoteistiche. Ma diamo una dimensione, ad esempio, della campagna. È uscito un libro che si chiama Attenti ai buoni, se mi ricordo bene il nome. Benissimo, è una pagina dedicata all'8 per mille, in cui il cattolico che lo scrive, che si dichiara cattolico lui, non è che glielo attribuisco io perché lui lo scrive, addirittura lui trova poco corretto, definisce, il fatto che la destinazione dell'8 per mille dei dati ufficiali sia diversa da come viene presentata per la campagna pubblicitaria. Cioè, lui stesso direbbe che la Chiesa dovrebbe essere più trasparente, ma la Chiesa non gli frega niente di essere più trasparente, perché sta sempre nell'insegnamento di Gesù Cristo di fregare le persone e di creare un gregge. Ma allora ricordiamo appunto che l'8 per mille vi verrà presentato con campagne emotive, passionali, toccanti, con immagini ben curate, che serve a qualcosa, in realtà serve a ben altro, e soprattutto anche quando viene utilizzato per presunta carità verso il terzo mondo sappiamo che fine fanno. Ma vogliamo dare dati ufficiali sulla ripartizione dell'8 per 1000? Allora, per quanto riguarda l'8 per 1000, la stessa Chiesa Cattolica dichiara che nel 2000 ha destinato 65 milioni di euro alle diocesi per la carità, cioè non ha dato per la carità, l'altro alle diocesi che facciano carità. Il che vuol dire che dopo le diocesi
l'hanno destinate.
Destineranno loro, ma dica, noi le abbiamo date alle diocesi per la carità, benissimo, hanno dato nel 2000 65 milioni di euro, 69 nel 2001, 75 milioni nel 2002. Questi sono dati della Chiesa Cattolica, della CEI. Benissimo, cosa hanno destinato invece? Per le esigenze di culto e pastorale alle diocesi per culto e pastorale nel 2000 118 miliardi, nel 2002 150. Ma la cosa più divertente è questa: edilizia di culto nel 2000 54 milioni di euro, nel 2002 120 milioni di euro, quando sappiamo che gran parte dell'edilizia per il culto viene finanziata con soldi pubblici, perché vi ricordiamo che una parte degli oneri di urbanizzazione per legge è destinata all'edilizia religiosa. Ricordiamo poi che quando si tratta di sistemare qualche chiesa, qualche parrocchia, qualche edificio religioso, è sempre il comune che si rivolge al comune per avere finanziamenti. Devono sistemare, ma non per edifici storici, anche per edifici insignificanti, anche per edifici di nessun valore, perché io ho la dimostrazione che anche per sistemare canoniche fatte recentemente la parrocchia si rivolge al comune per avere il finanziamento per sistemare la parrocchia, e questo succede regolarmente. Benissimo, allora pensate, nonostante tutto questo, nonostante il continuo contributo pubblico, nel 2000 54 milioni di euro, nel 2002 120 milioni di euro, tenendo conto che poi i restauri vengono sempre finanziati con soldi pubblici, per le diocesi per far la carità, fra virgolette, perché loro precisano, perché è bella la pagina che dice alle diocesi per la carità 65 milioni nel 2000, 75 milioni nel 2002. Cioè, e poi logicamente l'immagine della campagna pubblicitaria dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica viene fatta con tutti i poverelli da aiutare, con tutti i sofferenti da aiutare, con i parroci, con i sacerdoti che sono impegnati in questo. Ecco, allora fate un attimino di discriminante fra le immagini ben curate, artificiali con cui viene presentato, e in realtà cosa servono, anche perché ricordatevi che la nostra società, la nostra cultura, il nostro paese, finché non si libererà dalla tara del monoteismo, potrà fare veramente ben pochi passi, perché pensate soltanto a cosa hanno creato nella sanità pubblica col discorso dell'obiezione di coscienza sull'aborto, i diritti delle persone che possono essere negati in base a principi, non di legge, ma in base a principi individuali che fanno comodo. E pensate che molte volte quei principi di obiezione non sono dettati da un convincimento personale, ma dalla capacità di muovere consistenti finanziamenti. Il problema non è il clero, ma è l'insegnamento criminale di Gesù Cristo, perché pensate che tutti i danni che i monoteisti fanno e che compiono non è per loro singola o individuale responsabilità o per loro singola e individuale cattiveria o ferocia, è sempre l'applicazione della predicazione criminale di Gesù Cristo. E questo mettetelo bene in mente, perché noi vi sottolineiamo che non ci sono preti buoni o preti cattivi, c'è soltanto un insegnamento criminale, che sono le parole date da Gesù Cristo. E finché non comprenderemo che Gesù Cristo è uno dei più grandi criminali della nostra storia, della nostra cultura, della nostra civiltà, saremo sempre in una condizione di disagio. Ecco, io appunto perciò vi invito, fate un piccolo atto di coerenza, a destinare al meglio l'8 per 1000, datelo allo Stato che sicuramente verrà utilizzato per cose più fondamentali.
E io riprendo ancora il discorso di prima, sì, perché c'ho un altro dato che secondo me è rilevatore ed è importante, ed è tratto dal Gazzettino del 13 maggio 2003, dice tre giorni fa, no?
Sì.
Allora, dice: la reliquia rubata di Suor Liduina, un prete coopera con le indagini. Attenzione cosa dice l'articolo, Abano Terme. I carabinieri di Abano Terme indagano a tutto campo per scoprire l'autore del furto sacrilego della reliquia della beata Suor Liduina Meneguzzi, sabato nella chiesa di Giarre. gli investigatori hanno contattato persone che per vari motivi potrebbero aggiungere particolari utili alle indagini per recuperare la vertebra appartenuta alla religiosa. Tra queste anche un prete, la cui identità per ora non è rivelata, che potrebbe dare indicazioni preziose sul mondo dei balordi che gravitano attorno alle parrocchie. Che egli sia anche esperto di riti satanici e messe nere, come era stato detto dalle suore di Giarre Domenica, è una notizia non confermata dagli inquirenti. Non viene accantonata l'ipotesi di un furto su commissione, la reliquia in peltre dorato non ha alcun valore venale. Allora, le suore hanno detto che sto prete, che i carabinieri chiaramente stanno, come si dice, stanno pressando, stanno cercando nella collaborazione, viene accusato dalle suore di essere esperto di riti satanici e messe nere. Oh ragazzi, guardate che non lo dico io, lo dice il Gazzettino del 13 maggio 2003. Ora, è comprensibile che un prete stufo della morale cattolica si dia un po' a Satana. Cioè, è comprensibile questo. Io mi fa schifo, ma lo capisco, insomma.
Poveraccio.
Però il problema è che, torno a ripetere, i satanisti non esistono, a meno che non andate appunto a trovare i preti. Quello è un altro discorso, ma io ho sempre ignorato quel tipo di aspetto del discorso. Però se volete dire che i preti fanno tutte quelle porcherie che vengono addebitate ai satanisti, è un dato di fatto, lo possiamo trovare nella cronaca abbondantemente. Questa è la reliquia rubata a Suor Liduina. Naturalmente, come tutte le inchieste della magistratura, noi leggiamo gli articoli di giornale, però è ovvio che l'inchiesta deve procedere. Come la magistratura ha aperto un fascicolo sulla morte di Antonello per riuscire a capire come è morto, o perché è morto, o perché anche si è suicidato. Perché chiaramente là, non essendoci biglietti, non essendoci dichiarazioni da lui lasciate prima di morire, si cerca di capire anche cosa può essere successo che abbia indotto anche a un gesto del genere. Per cui chiaramente noi sì, usiamo gli articoli di stampa, usiamo la nostra conoscenza, però chiaramente il giudizio dopo, alla fin fine, verrà tirato quando le sentenze saranno fatte. Semmai potremmo anche averle, perché dal momento che noi non abbiamo contatti con i servizi segreti, non abbiamo contatti con le cancellerie dei tribunali, probabilmente non lo sapremo mai, a meno che non appaia qualche articolo sul giornale, insomma.
Sicuramente verrà archiviata e via, insomma.
Appunto, cioè, pertanto i nostri giudizi sono sempre giudizi che si basano su fonti giornalistiche. D'altronde, se io faccio 50 articoli di giornale, sono 50 articoli di stupri, o che mi dichiarano che dei bambini sono stuprati da preti, sono 50 giornali, 50 articoli giornali. Ora, se un prete ha da recriminare quel giornale, non fa altro che fare una denuncia. So benissimo che magari i giornali non gli pubblicheranno la denuncia, però chiaramente il discorso è diverso. Fare una denuncia oggi, fare una denuncia domani, insomma, più o meno viene, il fenomeno viene ridimensionato. Però dal momento che io non ho mai visto denunce dei preti alle fonti giornalistiche, ho il sospetto che tutte queste notizie siano vere, anzi siano minime rispetto alla realtà che c'è, perché in fondo gli inquirenti hanno sempre detto delle loro difficoltà che hanno quando devono indagare nei centri religiosi, fra preti e fra suore, è veramente un disastro. Vi ricordo che altre due suore sono arrivate sotto inchiesta dalle parti del Friuli per maltrattamenti nei confronti degli anziani, così tanto per andare avanti, insomma, con i soliti discorsi. Pertanto riflettete sia per l'8 per 1000, non dall'8 per 1000 ai cattolici, e nello stesso tempo riflettete quando le notizie vengono fuori dai cattolici.
Sì, che dici Claudio? Diamo il via telefonate?
Sì, diamo via telefonate, 049-749-708.
Questo appunto che siamo, abbiamo solo un quarto d'ora, appunto, se qualche ascoltatore vuole intervenire sulle cose anche più disparate legate a questa trasmissione, ben volentieri le lasciamo spazio, insomma, nel senso che siamo anche sempre curiosi di sentire gli interventi degli ascoltatori. Bene, io voglio anche aggiungere, cambiando un attimino anche l'argomento della trasmissione, il fatto che dicevamo appunto...
Ciao Francesco, volevo solo aggiungere qualcosa che, come dite voi altri, io non ce l'ho coi preti, perché veramente sono delle vittime, povere vittime, di un messaggio di merda. Sì. Io non dico altro, e questa è la sintesi, va bene?
Sì, sì.
Okay. Io sono convinto di questo. Loro non ne hanno colpa, è il messaggio di merda che è veramente di merda.
Sì.
Ciao.
Ciao.
Speriamo che la storia si decida di tirare l'acqua una volta per tutte.
Che il messaggio di merda viene interiorizzato, fagocitato e viene riprodotto nel tessuto sociale.
Sì, appunto, il problema è il messaggio, il contenuto del messaggio. Il messaggio cristiano è il messaggio più stupido che l'umanità possa aver prodotto, insomma.
Senti, volevo sapere se tu hai una spiegazione a questa faccenda, che io fin da bambina, che mi portavano a messa, al catechismo, eccetera, non ho mai sopportato sta cosa, e appena ho avuto l'età della ragione mi sono sganciata e non ci ho mai creduto, cioè per me era una cosa estremamente estranea, eccetera. Perché c'è gente a pari mio, col mio, anche con gli studi che ho fatto io uguali, e che però continua...
Hanno degli adattamenti diversi alla vita, cioè hanno scelto di adattarsi in maniera diversa a quello che hanno ricevuto, oppure lo hanno ricevuto in forme tali dai quali non sono stati in grado di allontanarsi, o hanno creduto che non allontanandosi possano stare meglio. Poi subentrano anche delle patologie d'ansia, paure, sì, e tutto, sì, il resto, vero, che legano le persone.
È vero, perché infatti anche quando succede qualche disgrazia io ho il vantaggio che non do la colpa a nessuno.
Sì.
Cioè, dico, vabbè, sono successe queste cose, ma non è che dica, ah, Dio mi ha castigato, oppure... cioè, le sopporto meglio, perché in effetti dico sono cose che succedono perché...
Certo, perché la vita è fatta così, perché va affrontata in maniera, in un certo modo.
Ma io non riesco a capire, cioè, se c'è qualcosa riguardo, per esempio, non so, una reincarnazione,
no. Per me, no, assolutamente.
Carattere, proprio questione di carattere.
Ci sono degli adattamenti diversi che fanno le persone, ma anche micro adattamenti. Per esempio, se tua madre, mentre tu eri in pancia di tua madre, viveva bene la gravidanza, era contenta, ti ha dato una impronta caratteriale, cioè un'impronta psichica diversa magari dalla madre che aveva paura o che era stressata o che viveva delle ansie. Per cui già siccome vai fuori dalla vagina della madre, c'è già un input che tu hai già subito. Dopo, subito fuori, l'ambiente immediato che ti circonda costruisce le tue costrizioni di adattamento. Oltretutto a uguali, alcune persone percepiscono certi aspetti, altre persone ne percepiscono altri.
Sì, senz'altro. No, ma pensavo proprio al fatto che uno magari ha la mentalità più materialista, un altro ha
dopo
la mentalità
si crea, dopo si crea la mentalità, sì. Dalla struttura emozionale, dopo si crea la mentalità, no? Perché diventa l'idea, diventa il modo per affrontare la vita, diventa come ti poni davanti, diventa come manifesti le tue emozioni, come travolgi la tua struttura emozionale anche da ciò che ti torna indietro, per cui una tua continua trasformazione in pratica.
Sì, perché infatti io adesso non è che sia né pagana né politeista, però c'è, cioè, il fatto degli dèi come simbolo o della forza o della volontà o di questo o di quello, cioè è un'idea che capisco, che mi piace, che posso accettare, eccetera. Invece altre idee, insomma, sono completamente estranee alla mia mentalità, ecco, in questo senso. Va bene.
Va bene. Grazie, ciao.
Sì, beh, sai, il coso dell'intuito, c'è anche il coso della fortuna, c'è anche l'ambiente, cioè un ambiente che mi circonda. Logicamente è questione anche di un po' di capacità di seguire.
Una cosa che ha a che fare con la storia militare, e quindi penso Francesco se ne intende, e anche col discorso del corpo luminoso, di cui tu sei un esperto. Forse avete senz'altro sentito di quel famoso esperimento americano, l'esperimento Philadelphia, sì, nel quale resero invisibile un bastimento da guerra. Sì. E come forse anche saprete, poi uno studioso aveva scoperto tutti i retroscena, cioè che la nave effettivamente era divenuta invisibile, però i marinai poi erano stati smembrati, fusi con la nave, e alcuni erano diventati invisibili o visti a centinaia di chilometri di distanza oppure trasparenti. Ora mi chiedo, può essere che questo potente campo elettromagnetico avesse, come dire, scorporato i corpi luminosi o se non quelli, qualcosa del genere? Ecco, appunto adesso metto giù e chiedo la vostra opinione, insomma, so che Francesco è molto esperto di storia militare.
Beh, io sto scrivendo Filadelfia, non so niente.
Sì, sì, no, ma no, ho letto un po' di cose, sì.
E dopo ti do la risposta io sul corpo
mio. Va bene, allora metto giù, vi saluto, ciao.
Dimmi,
sì, no, ecco,
un attimo i telefoni.
Sì, no, beh, sul discorso della storia dell'esperimento di Filadelfia, avevano tanti esperimenti militari di cui si sa, si abbia notizia. Bene. A parte questo, la cosa più interessante è soprattutto che dà la dimostrazione, non c'è neanche bisogno, che la materia ha delle potenzialità di cui non siamo consci. Cioè, nel senso che la materia, se subisce delle trasformazioni, delle violenze, se c'è un campo di puntazione dell'energia, non sappiamo come reagisce, perché la nostra conoscenza della materia è molto marginale. Ricordiamo sempre che esiste un archetipo e che esiste un modello e che esiste una memoria della materia, che dal punto di vista scientifico è anche stato spiegato, cioè nel senso che di conseguenza certe caratteristiche della materia si presentano in condizioni favorevoli. Se noi creiamo artificialmente certe condizioni favorevoli e siamo capaci di gestirle, potremmo avere un risultato positivo. Se invece facciamo così alla carlona, i risultati sono sempre abbastanza pericolosi, tutto sommato. E rispetto a Filadelfia è anche questo, insomma, cioè la capacità di produrre enorme energia e non sapere come utilizzare questa fluttuazione, insomma, dell'energia.
Io l'unica cosa che posso dirti è il corpo luminoso delle persone. Il corpo luminoso viene costruito dalle persone giorno dopo giorno attraverso la loro attività. Non è un qualcosa che alcune persone hanno o non hanno perché hanno un dono, perché ce l'hanno dalla nascita e tutto il resto. Quello che il corpo luminoso può fare è quello di caricare su di sé la coscienza, la consapevolezza dell'individuo che l'ha costruita giorno per giorno quando il corpo fisico muore. Questa è l'unica cosa, l'unica certezza che ti do. E quando il corpo fisico muore, il corpo luminoso si prende la coscienza, la consapevolezza e si stacca immediatamente. Anche perché lo scopo della vita di un individuo è proprio quello di far partorire il corpo luminoso, tanto per essere chiari. Pertanto, esperimenti, quando uno muore, comunque muoia, se ha costruito il proprio corpo luminoso durante la sua esistenza o comunque ha una forza sufficiente, non fa altro che caricarsi la coscienza e staccarsi immediatamente. Noi diciamo che più velocemente muore il corpo fisico, meglio è, perché fa parte del morire in un respiro, no? Cioè morire in un lampo, morire in un fulmine. Ma si può anche morire di malattia, insomma, certo fa schifo, ma insomma.
Sì, ma c'è una cosa fondamentale, che in condizioni particolari, appunto, esiste anche la possibilità che i nostri pensieri acquistino la loro vita, cioè nel senso che tutte le cose che ci sono attorno o che ci compongono non hanno una propria vita. Di conseguenza, il fatto stesso, ad esempio, esiste anche in alcuni templi, ad esempio shintoisti giapponesi, che ci sono delle bambole con capelli umani a cui crescono i capelli. Perché? Perché la materia ha sempre una propria capacità, posta in condizioni favorevoli, ha una capacità di sviluppo. Di conseguenza anche il pensiero. Noi non sappiamo cosa succede alla materia in campi magnetici molto molto forti, anche perché abbiamo una conoscenza del magnetismo molto secondaria.
Non solo, ma anche in altri mondi,
sì.
Tutto sommato ci attraversano, cioè, non sappiamo come avviene la rappresentazione nostra, per esempio.
Sì, sì, di conseguenza se noi riusciamo ad aprire dei varchi in questi campi di materia, di energia, noi non abbiamo ancora la cognizione di questo, non abbiamo la conoscenza né tecnica, né tecnologica, né storica. Probabilmente si manifestano delle forze energetiche che noi non comprendiamo.
Ma siamo sempre all'interno di un corpo fisico,
sì, ma sempre all'interno della materia,
che produce un corpo luminoso. Il corpo luminoso non è altro che un corpo fisico, però è combattato in maniera diversa, cioè ha delle peculiarità diverse, che comunque rientrano sempre nei campi.
Sì, ma infatti, cioè, noi siamo sempre, appunto, per essere chiari, noi siamo sempre anche nel campo della materia, cioè della materia fisica tangibile, soltanto che non conosciamo tutte le sue capacità di manifestazione, insomma.
Come abbiamo già detto in altre trasmissioni, dove va il corpo luminoso dopo la morte del corpo fisico? Non va altro che qui, solo che la sua percezione del qui non è più la percezione del qui del corpo fisico, dei suoi occhi, della descrizione, della ragione, ma è un altro tipo di descrizione, per cui anche un altro tipo di mobilità, un altro tipo di modo di esistere, un altro tipo di bisogni e di esigenze, eccetera.
Sì, ma infatti anche tutti questi esperimenti danno sempre la conferma di quello che noi sappiamo, cioè che la materia ha infinite possibilità e infinite capacità. e di conseguenza appunto avendo infinite capacità e avendo infinite possibilità
circa le religioni monoteiste o eccetera, no? E io volevo dire che accetto qualsiasi tipo di pensiero uno abbia, però le persone meritano comunque rispetto al di là del pensiero che possono avere, per cui come si chiede la tolleranza bisogna anche essere disponibili.
Non con gli stupratori di bambini per scopi religiosi. Mi spiace, ma non c'è, su questo non c'è tolleranza. E purtroppo i cattolici praticano lo stupro di bambini per scopi religiosi.
Io non l'ho mai praticato.
Come no? Costringono bambini in ginocchio a pregare come degli ossessi, ma stiamo scherzando. Quello è stupro emozionale, eh. È la cosa più grave che si possa fare a una persona. Cioè, ciao, ciao.
No, ma io non trovo. Ma questo...
Ragazzi, mettiamoci d'accordo qua, eh. Mica stiamo giocando noi.
Sì, no, ma tra l'altro uno viene a parlare di rispetto e poi stabilisce lui cos'è il rispetto. Questo è sempre il problema, cioè nel senso che lui si erge a difensore e a definitore delle parole.
Senti, volevo chiederti, l'altra sera durante la partita Inter-Milan, su Rete 4, a proposito dei bambini, facevano vedere i tre pastorelli di Fatima che vedono la mamma. No, aspetta, fermo.
Ma se ci sono altre partite ti guardai queste cose,
siccome,
Marco, dai.
Sì, ci sono state tante apparizioni, eccetera, no? Ma secondo te che cosa vedevano questi tre bambini?
Dei corpi, degli esseri, dei spiriti, no, praticamente.
Perché io non dico
energia.
Che sia la Madonna, ma qualche cosa, no, deve,
sì,
essere.
Sì, 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 gli esseri di energia vedevano.
Ecco, quindi
ma figurati quante piante, quante erbe avranno mangiato che intossicavano. E poi in età puberale, a quell'età, hai un sacco di manifestazioni, dal poltergeist a tante manifestazioni visive, le ho avute anch'io, per cui so esattamente cosa siano. E vedevano effettivamente quelle cose, soltanto che l'interpretazione di cose che vedevano era data dalla loro struttura educazionale, no? Cioè loro erano educati in chiesa a vedere la Madonna e vedevano solo la Madonna.
Vedi Marco, il problema fondamentale è un altro, è la mancanza di desiderio sessuale verso quello che si vede. Cioè nel senso che negli antichi vedevano moltissime cose,
sì,
però avevano sempre la capacità di fissare questo in quanto provavano un desiderio sessuale verso l'oggetto che si presentava.
Di
conseguenza se era una ninfa, li correvano dietro, se era una bella donna, li correvano dietro. I cristiani non hanno mai provato desiderio sessuale verso la Madonna.
Quei fenomeni sono fenomeni adolescenziali, quando praticamente si entra nella pubertà, c'è un'esplosione di energia e c'è la percezione, tutta la percezione della ragione viene in certi momenti a farsi fottere e si ha delle percezioni del mondo in maniera diversa, solo che la ragione sovrappone con le proprie immagini.
Però
cioè quel proprio descritto.
Claudio, il fatto che udivano anche dei discorsi, cioè parlava, no?
Sì, ma li facevano loro i discorsi nascevano dentro di loro, cioè erano discorsi che facevano loro.
Ma il discorso non è solo
cioè quello che diceva la Madonna, in realtà era quello che diceva dentro di loro, cioè quello che loro proiettavano.
Claudio, erano così piccoli che non le potevano conoscere.
Però come no?
Come no?
La capacità di interiorizzazione, di elaborazione c'è sempre nella persona, sai? Non esiste un piccolo o un grande. Assolutamente.
E quel fenomeno di massa per cui hanno detto che il sole, hanno visto il sole, eccetera, è solo perché è proprio si crea una psicosi di massa?
Ma sì, sia psicosi di massa, sia anche alterazioni atmosferiche, sia l'ombra che uno vede Padre Pio, nel moccio del naso, capito?
Allora, senti, se questi fenomeni, tra virgolette, esistono,
sì?
Perché la Chiesa si ritiene tanto stretti se non ha in un certo senso...
Perché sono smentibili. Sono smentibili dalla psicologia, dalla psichiatria, dall'analisi sensoriale. Cioè ormai esistono strumenti per analizzarli. Come si analizza, per esempio, il cervello del monaco che fa meditazione, ci si accorge che mette in moto aree del cervello diverse. Capito?
Perfetto, non sappiamo.
Adesso però devo buttarti giù, Marco.
Sì, ciao.
Ok, ciao.
Niente, devo chiudere qui la trasmissione di Magistra con Aria Paganesimo. Francesco, vi diamo appuntamento sabato alle ore 20:30 in sede dibattiti Radio Gamma 5, il dibattito sulla volontà, il secondo dibattito sul crogiolo dello stragone.
E su internet trovate sempre tutto. Va bene, ciao a tutti.
Ciao.